Allora, intanto buonasera a tutti e ringrazio Don Giuseppe per l'invito e per la cieca fiducia accordatami. Spero di far bene. Intanto mi presento, mi chiamo Valentina Di Marco, sono mamma di due bambini e sono un'insegnante di religione nella scuola superiore, in particolare insegno al liceo linguistico di Arconate. E nel 2013 mi sono laureata all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano con una tesi su Santa Gianna Beretta Molla con il relatore Monsignor Ennio Apiciti, che penso sia stato anche qui a Magenta, Mesero, quindi l'abbiate conosciuto. Perché una tesi su Santa Gianna? Faccio una piccola parentesi. Io abito a Casate e i miei nonni negli anni 50 abitavano in una cascina tra Casate e Mesero, la cascina Crespi. Non so se chi è di Mesero la conosce. Gianna era la loro dottoressa, ha fatto nascere il mio papà e i miei zii ricordano sempre quando erano bambini piccolissimi che quando avevano bisogno della dottoressa si mettevano sulla strada principale ad aspettare la macchina della dottoressa Beretta per farla poi deviare all'interno della strada sterrata. Verso la cascina, quindi c'è un legame familiare, ecco, con Santa Gianna. E nella mia tesi, che oggi è diventato un libro, questo libro qua, edito dalla casa editrice Velar, ho voluto analizzare il concetto di fidanzamento, matrimonio e genitorialità di Santa Gianna e suo marito, attraverso la preziosa testimonianza che ci hanno lasciato, cioè attraverso 73 lettere, 39 cartoline e 11 bigliettini che si sono privatamente scambiati tra il 1954 e il 1962. E ho scoperto una profonda e moderna fede di questa coppia. Ancora prima che venissero teorizzate, questa coppia ha messo in pratica nella quotidianità le indicazioni del Magistero della Chiesa. Dunque, di fronte alla richiesta di Don Giuseppe, che mi ha affidato un compito per nulla semplice, ho provato dal mio lavoro di tesi a tirar fuori qualche aspetto di Santa Gianna che la potesse accostare ai protagonisti della riflessione di oggi, del Vangelo che ci è stato presentato. Oggi abbiamo visto il Vangelo della penultima domenica di Quaresima, la resurrezione di Lazzaro. Ci sono due donne protagoniste, Maria e Marta. Abbiamo già conosciuto le sorelle di Lazzaro di Betania nel Vangelo di Luca, anche se, come diceva il Don, forse non erano le stesse, ma facciamo di sì. Diciamo di sì, dai. E in quella pagina di Vangelo Gesù era ospite di Marta, la quale si affanna per le faccende domestiche e chiede a Gesù di rimproverare la sorella Maria, che invece ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Gesù risponde con la famosa frase: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Mi sono chiesta allora se Santa Gianna sia stata più simile a Marta, che rappresenta la vita attiva, o a Maria, che rappresenta la vita contemplativa. E mi sono risposta che Santa Gianna abbia trovato un perfetto equilibrio tra Marta e Maria, tra ciò che incarnano queste due donne nella pagina del Vangelo di Luca. E mi permetto una piccola parentesi. Tenete conto che la condizione della donna ai tempi di Gesù era molto svantaggiata e ai margini della società. Le donne non avevano diritti e la loro testimonianza non aveva alcun valore a livello giuridico in tribunale. Eppure, anche nel brano della resurrezione di Lazzaro, è proprio Marta, una donna, a testimoniare la professione di fede in Gesù quando dice: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Gesù, che ha sempre preferito gli scarti della società, offre un riscatto sociale alla figura femminile. Così, facendo un parallelo un po' po' lontano, vabbè, così però anche come in Santa Gianna la Chiesa abbia offerto un riscatto a una figura femminile che per una volta non fosse una religiosa, una monaca, una mistica, una vedova, ma una laica, una professionista, una sposa e mamma, madre. Tornando a noi, Santa Gianna è stata apparentemente molto come Marta, affaccendata in tante attività, con l'Azione Cattolica, con la San Vincenzo, come medico, eppure seppe coniugare la sua professione con il ruolo di sposa e madre, coadiuvata dai familiari e dalle collaboratrici domestiche, così come fanno tante mamme lavoratrici di oggi. E testimonia a questo proposito il marito. Gianna mi aveva chiesto di continuare la sua professione di medico, almeno fino a quando i suoi impegni, e soprattutto di madre, lo avrebbero permesso. Non mi sono opposto perché ben conoscevo l'entusiasmo con cui lei esercitava l'attaccamento ai suoi assistiti. Poi, di comune accordo, avevamo preso la decisione che avrebbe smesso alla nascita del quarto figlio. Con questo proposito, ha continuato la sua professione sino al suo ultimo ricovero in clinica. Nonostante l'attaccamento al lavoro, alla vita attiva, Santa Gianna riconosce, e qui dovremmo imparare un po' da lei, anche l'importanza del ristoro, del riposo e della vita contemplativa, e lo fa rimproverando il marito, che invece testimonia. Nel momento stesso in cui mi invitava alle manifestazioni di liturgia e di pietà, quindi alla preghiera, lei mi proponeva un nuovo modello di umanità. Appena fidanzati, io dovetti confessarle che lavoravo troppo alla saffa, tutti i giorni, fino a tarda ora, sabato compreso e molte volte anche la domenica. Lei mi disse subito: «Mica giusto, è bello lavorare, ma bisogna anche ricrearsi. Guarda come sono belli i concerti, abboniamoci ai concerti, anche il teatro è molto bello». E ci abbonammo ai concerti e al teatro. Mi ha dunque insegnato a vivere meglio. Vita attiva e vita contemplativa si uniscono quindi nella quotidianità di Gianna e Pietro, perché in fondo Gianna è come Maria, si è scelta la parte migliore e l'ha applicata alla sua quotidianità, prima di fidanzata, poi di sposa e di madre. E tutto questo emerge infatti già nel fidanzamento, che è la parte che più preferisco delle lettere, dell'epistolario. Nello scambio di lettere, continuo e costante, è il riferimento a Dio, perché Gianna e Pietro riconoscono che l'amore umano ha la sua sorgente nell'amore più grande. Scrive infatti Santa Gianna: «Quando penso al nostro grande amore reciproco, non faccio che ringraziare il Signore. È proprio vero che l'amore è il sentimento più bello che il Signore ha posto nell'animo degli uomini». Di fronte ad ogni timore, Gianna confida inoltre nella preghiera, nella contemplazione, in quella parte migliore. Continua infatti nelle sue lettere: «Signore, tu che vedi i miei sentimenti e la mia buona volontà, rimediaci tu e aiutami a diventare una sposa e una madre come tu vuoi, e penso che anche Pietro lo desideri». Gianna, anche da fidanzata, analizza con estremo realismo il futuro incerto, perché nessuno è immune da difficoltà e sofferenze, ma è convinta che l'affidamento a Dio potrà far superare ogni ostacolo. Infatti scrive: «È vero, ci saranno anche dei dolori, ma se ci vorremmo sempre bene, come ce ne vogliamo ora, con l'aiuto di Dio, sapremo insieme sopportarlo. Ti pare?» Ne emerge quindi un quadro nel quale il matrimonio si prospetta quindi come un rapporto a tre: Gianna, Pietro e il Signore, come punto di riferimento e fonte del loro amore. E questo è confermato anche dalla proposta di preparazione al matrimonio avanzata da Gianna a Pietro. La proposta è questa: Che ne diresti se per prepararci spiritualmente a ricevere questo sacramento facessimo un triduo? Nei giorni 21, 22, 23, Santa Messa e Santa Comunione, tu a Ponte Nuovo e io nel Santuario dell'Assunta. Colpisce molto che nell'imminenza del matrimonio, che si sarebbe celebrato proprio qui nella Basilica il 24 settembre del 1955, la futura sposa non si lasci sopraffare dall'organizzazione mondana, dal vestito, i fiori, il ricevimento, ma pensi soprattutto alla preparazione spirituale, perché fondamentale per Gianna è la partecipazione alla messa e accostarsi all'Eucarestia, a Gesù, fonte dell'amore, che è morto per amore. L'Eucarestia, cioè la parte migliore, è il cuore pulsante del loro sentimento. È l'Eucarestia, Gesù vivo e presente in mezzo a noi, ci chiama, l'Eucarestia ci chiama, come ha chiamato Maria, come Gesù ha chiamato Maria nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, e come è inciso, e non lo sapevo, e poi magari indagheremo se Pietro Molla c'entra qualcosa, e come è inciso con una scritta sul tabernacolo della chiesa di Ponte Nuovo, che lei ha messo sul foglio. Il Maestro è qui e ti chiama, chiama te, chiama noi. Maria di Betania ha amato talmente tanto Gesù, fino a fare quel famoso gesto che viene riportato sia nel Vangelo di Marco sia in quello di Giovanni. Mi corregga se sbaglio. Marco non specifica il nome di quella donna che a Betania giunse con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore, ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Giovanni indica invece che Maria, sorella di Lazzaro, presa una libbra di olio profumato di vero nardo assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. E qui mi veniva in mente che anche Santa Gianna ha rotto il suo vaso, ha donato la sua vita, nel gesto più famoso e ricordato della sua biografia, un gesto che potrebbe sembrare agli occhi degli uomini uno spreco, come contestano i giudei e Giuda Iscariota a Gesù di fronte al gesto di Maria di Betania. E come diceva prima il Don, secondo la logica del calcolo, la logica della razionalità, la vita di Gianna è stata sprecata. Avremmo potuto averla con noi per altri 50 anni, anche di più. Magari oggi avremmo festeggiato i suoi 100 anni, come si fa con certe nonnine, e avremmo ricordato la sua vita di sposa, madre premurosa, medico esperto, sicuramente membro attivo dell'Azione Cattolica, della San Vincenzo, forse la catechista, volontaria in oratorio, al consultorio, Potremmo fare un esercizio di fantasia e immaginare come sarebbe stata la vita della signora Gianna Beretta, sposata Molla, se non avesse rotto quel vasetto di olio profumato che è stata la sua vita. E invece è proprio grazie a quello spreco, tra virgolette, che noi conosciamo la vita di Santa Gianna e della sua famiglia. La Chiesa l'ha scelta come modello, un modello moderno e calato nella quotidianità della famiglia, perché anche noi possiamo imparare dall'esempio dei santi che la santità è raggiungibile da tutti noi, anche con le nostre fragilità, le nostre debolezze. Non bisogna fare gesti eclatanti per essere santi, non dobbiamo per forza morire in modo cruento o fare i miracoli. Proviamo a spostare l'attenzione non sul gesto finale della vita di Santa Gianna, ma su tutta la sua vita precedente. Una vita in cui Gianna si è scelta la parte migliore, sempre, in ogni ambito, quando era da medico, da fidanzata, da sposa e da mamma. Ha sempre scelto e messo prima di tutto la parte migliore, che è Gesù. proviamo anche noi quindi a scegliere la parte migliore, a scegliere sempre la vicinanza di Gesù e l'ascolto della sua parola, anche se agli occhi del mondo possono essere ritenute scelte sprecate e inutili, ma il mondo ha un'altra logica, la logica del calcolo. Proviamo allora a scegliere, come Maria e Santa Gianna, la parte migliore. Grazie.